Intanto, come premessa, voglio dire che sono molto contento di essere qui a Trieste per l'invito della Cappella Underground. Il motivo è presto spiegato. Faccio parte della generazione underground, ossia di quella che attraverso le stagioni degli anni 60 e 70, poi spintosi ancora più in là nel tempo, ha vissuto l'avventura underground delle arti visive, del teatro, del cinema, dei primi graffiti, della letteratura che voleva svecchiarsi e tenere il passo dei mutamenti, mutamenti tecnici, di linguaggio e di costume. Quando dico underground intendo riferirmi non soltanto ai sotterranei della creatività, cui direttamente fa riferimento la denominazione del convegno, appunto la denominazione degli organizzatori del convegno, appunto la Cappella Underground, ma tutta la neoavanguardia in cui entravano, mescolandosi fra loro in influenze reciproche, spesso potenti, quei fermenti di ricerca, anzi di opposizione, di rivendicazione e di dichiarazione anarco-libertaria che si sono spenti, o quasi, lungo gli anni 80 e 90, schiacciati da una ventata, più che da una ventata, da un'esondazione vigorosa, bisogna dire, di ispirazione e di prassi ideologico-politica. All'inizio del 2000, forse, si può ricominciare a fare i conti con quel che è successo. E curiosamente si può notare che tornando alla neoavanguardia, anche magari per studiarla con una certa distanza storica, tra i molti fatti da considerare o da riconsiderare c'è quello rappresentato dalla lunga vicenda della fantascienza. Per inciso, voglio sottolineare che preferisco parlare anziché di science fiction, di fiction science. Due parole rovesciate che mi sembrano più intonate alla parola italiana, fantascienza, in cui giustamente, a mio avviso, la fantasia precede la scienza. Perché è questo che accade e sta accadendo più che mai. E cioè, se procede, incalza e si impone la scienza nella contemporaneità, è la fantasia, o meglio la fiction, a incaricarsi di imbrogliare le carte in tavola e magari di renderle più interessanti e anche comode da riporre in caso di altre novità, di fantasie, di altre possibili sintesi creative che si presentano. Non ho risposte se non banali per il ritorno della fantascienza sia come fresca storia del futuro, ovvero storia del Novecento proiettata nel domani e nell'ultradomani, sia scommessa previsionale su modelli, comportamenti, soluzioni, problemi, paure o consolazioni dell'avvenire che ci attende. Qualcuno potrebbe suggerire che in un'epoca di realtà sempre più virtuali e sempre meno elaborate nei laboratori mentali della narrazione, certi ritorni si possono interpretare secondo il bisogno esplicito di ritrovare un senso di orientamento nel rinnovato e rinnovabile consumo di creativi progetti futuribili o futuristi. Ma sappiamo che Filippo Tommaso Marinetti ovviamente non c'entra. Ovvero, si può pensare che il revival in corso, dimostrabile facilmente sulla scorta di titoli di film o di libri, ma anche di manifestazioni importanti ben ritrovate come questa, si è dovuto aver riscoperto rassicurante piacere da escursione turistica nella fantascienza. La fiction, più che la scienza, ci aiutano a ritrovare il filo di una ricerca del tempo e senso perduto, come se procedere sia necessario riannodare, sì, come se per procedere sia necessario riannodare un rapporto con quel passato che è stato immaginato come futuro. Perché la mia intenzione è restare nell'ambito del cinema, anche se mi piacerebbe discutere con voi dell'idea di Ballard secondo cui la letteratura di fantascienza racconta meglio il Novecento delle pagine di Joyce o di Eliot, posso fare un esempio. Si tratta di Space Cowboy, film di Clint Eastwood presentato all'ultima mostra di Venezia. In questa pellicola, un gruppo di astronauti in là con gli anni, diciamo della terza età, si ripropongono come vincitori di un problema spaziale grazie a una preparazione obsoleta che diventa l'unica risorsa possibile per una soluzione efficace. Schematizzando lo spazio dei capelli bianchi dimostrano che non c'è da preoccuparsi molto sullo schermo, si badi, per quel che ci attende. Tanto ci sarà sempre comunque o spesso la necessità di ricorrere a eroi canuti o a talenti, tra virgolette, collaudati, carica di esperienze e di buonsenso, che non andranno mai in soffitta. Chi Insomma, la fantascienza per Eastwood è un deposito che si rivaluta nella banca della memoria e verrà il momento buono per usarla. Un altro film che voglio citare è anch'esso recente, Mission to Mars di Brian De Palma. Qui il rifugio che viene offerto non è tanto quello di una capziosa volontà di attrarre tutti, vecchi e nuovi spettatori, dando ai primi la sensazione di esistere nonostante il precipitare della sabbia in un intenso giro di clessidre, e ai secondi il gusto di partecipare al game della cinefilia, una cinefilia proiettata nello spazio grazie a Dino Beniamini solidi come monumenti, rivitalizzati per sempre dalla leggenda del cinema hollywoodiano o comunque americano. No, in Mission to Mars non è tanto questa volontà a dominare quanto quella di un avvicinamento all'invisibile, quindi al mistero. Un mistero che apre porte sul futuro ben sapendo che per la questione, chiamiamola così, dell'invisibile e del mistero, non esiste una risposta, una volta per tutte. E di conseguenza la conversione a U verso un eterno ritorno al passato si rappresenta indispensabile e inevitabile. Infatti in Mission to Mars i superstiti di un tormentato viaggio verso Marte, pianeta Dio ancora non ha portata di mano, si trovano davanti ad una montagna, su una piana polverosa, nel pianeta raggiunto nella e dalla fiction. Apriti sesamo. E noi tra gli astronauti scopriamo un volto di statua coricata in una polvere secolare. Chi è? Non c'è alcuna sacra scrittura, alcun profeta, alcun angelo Gabriele, alcun Gesù a dare una risposta, una spiegazione. La figura che vediamo, uscendo dal cammino della montagna come Aladdino dalla famosa lampada, è sottile e flessuosa, è forse una donna, forse no, forse un androgeno, un'ermafrodita spaziale, una figura che forse è pura superficie, su un corpo senza precisa identità, c'è l'offanato nella pellicola che si srotola. È un'immagine del bene dolce e melodiosa, accattivante, capace di intenerirci fino all'inverosimile, come se la figura di De Palma volesse allungare verso gli astronauti, e perciò verso di noi, una mano allo stesso modo in cui E.T. l'extraterrestre alza il suo dito sottile e calamitante nel film di Steven Spielberg. Se i cowboy dello spazio risvegliano le case di riposo che si moltiplicano sul nostro incanutito pianeta, i viaggiatori missionari approdati su Marte prendono le lezioni da un'edificante scoperta dell'invisibile che si fa visibile, del mistero che cancella il mistero, e dopo, tornando sulla Terra, saranno i portatori pellegrini di esperienze ineffabili in cui soddisfare la sete di assoluto. Se i cowboy di Eastwood sono la diretta semplificazione di un postmoderno che si ricarica da sé, come si possa farlo agire girando la molla della cinepresa, gli ex missionari terrestri, potenziali neopellegrini sul nostro globo, già globalizzato, vengono a dirci, proprio nell'anno del Giubileo, non soltanto che nello spazio le coppie regolari, cioè sposate, sono le preferite, ma che lassù c'è qualcuno che potrebbe essere carico di virtù salvifiche e prodigiose, come più del nostro caro Padre Pio con i suoi 30 milioni di spettatori in due serate in TV. Non so, ma mi sono fatto un'opinione approssimativa che vorrei confrontare con chi è disposto a farlo, uscendo dalla autoreferenzialità in cui versa, o langue, punto interrogativo, gran parte del cinema, in quelle sottospecie delle forme narrative che sono i generi cinematografici. L'opinione è questa: non sarà che nel revival, per così dire, della fantascienza farà nostalgia del come eravamo, si vede appunto Space Cowboy, e urgenti e spiritualistiche ritrovate a fine novembre per placare le ansie dell'insondabile domani o dopodomani, si veda Mission to Mars, stiamo avendo anche, se non soprattutto, un abbinamento incestuoso fra temi tecnico-scientifici e temi religiosi. Religiosi, sì, ma spogliati da un'ingombrante, troppo antiquata e troppo impegnativa domanda su Dio, sull'esistenza o inesistenza. Abbinamenti incestuosi. Perché? Perché spesso nella fantascienza i temi si intrecciano, si mescolano e si completano. Come? I progressi della scienza e della tecnica, nei due film citati, tuttavia il discorso mi pare valido su un piano generale, vengono dati come previsti, acquisiti, scontati, addirittura secondari. Essi sembrano non sorprendere più, nonostante i fuochi d'artificio lanciati con sistematica prontezza dagli effetti speciali orientati a diventare i soliti effetti speciali, giunti quasi forse ai limiti della sopportazione. Essi, i progressi, sono il carburante residuale per curiosità ormai spente e appagate. Ed ecco che a dare nuovo impulso, a rigenerare questi progressi, arrivano non più come negli anni 50 le metafore politiche e gli scontri militari ideologici della guerra fredda, di cui erano impregnati film famosi di fantascienza come l'invasione degli ultracorpi di Don Siegel, arrivano, scendono dagli angoli più oscuri del cielo o si alzano dalle grotte o dalle fontane dei miracoli altri più clamorosi segnali, quelli che attingono alle filosofie che attingono la religiosità secondo le filosofie orientali, il benessere della mente e del corpo, i riti, i profumi, le essenze, le litanie di preghiere senza Dio, preghiere di un ateismo fattosi culto e impermeato da irresistibili desideri di pacificazione interiore, di compassione, di piccole e grandi terre promesse, promesse terra a terra, sbloccate da terrori biblici e dai rivoluzionarismi evangelici. Mi vado persuadendo, e chissà se è vero, che la fantascienza contemporanea vada incontro tranquillamente, trionfalisticamente, alle indifferenziate lusinghe rasserenanti della New Age. Una New Age fatta da mille e una bancarella in cui si trovano posto non soltanto John Travolta e Ron Hubbard, rispettivamente devoto e papa di Scientology, in quel film di Battaglia per la Terra di Roger Christian, che sembra venire dalla filodrammatica e dalla rigatteria della fantascienza. C'è posto per tutti, per Mission to Mars di De Palma e per tanti altri film o prodotti di serie che partono per lo spazio come se andassero verso un mondo popolato da dei e santi, film e prodotti ispirati al grande sogno da incontri ravvicinati, detto tra virgolette, di qualsiasi tipo. Di fronte a questa offensiva celeste o celestiale riprende in maggior quota una coppia di film fantascientifici, o meglio, mi correggo, di quella fiction che fa della scienza, anziché della science, una risorsa come altre nel gioco narrativo. Si tratta di 2001, Odissea nello spazio e Blade Runner. Non scopro nulla di nuovo, al contrario, sono due opere che vengono oggi celebrate come classici che funzionano al di là del genere. Questo è l'aldilà, con la minuscola che dichiaro di preferire. In particolare il film di Stanley Kubrick non acquista questo valore perché siamo giunti alla data del titolo, il 2001 fatidico, ma perché anche fuori dall'estetica del film, fuori dal set, fuori dalla fortuna che la pellicola ha avuto e continua ad avere, c'è la paura, tra virgolette, la grande paura di Kubrick. La paura di un artista che spera di ottenere dai Lloyds di Londra, mentre non ha ancora cominciato a girare, una polizza di assicurazione per il danno che il suo progetto avrebbe ricevuto dall'eventuale scoperta degli extraterrestri. Kubrick si era spaventato quando la sonda Mariner 4 si avvicinò a Marte. La tecnoscienza stava minacciando la sua opera in preparazione, lo provocava. Rischiava di mettere a repentaglio i suoi piani creativi. Ecco uno spavento utile. La minaccia di essere superati dagli avvenimenti accende l'adrenalina e gli effetti, questa volta non speciali nel senso abitudinario, non si faranno attendere, al di là degli al di là, questa volta con la maiuscola. Sentendosi alieno fino a reagire con la richiesta di una polizza, Kubrick ha dimostrato che senza troppi incensi, tra le antiche visioni e le nuove tecnologie tema del nostro convegno, la strada da seguire è sicuramente quella della preoccupazione, anzi della terribile paura di essere battuti sul piano delle invenzioni e delle scoperte. Solo così si mantiene viva l'avventura del viaggio verso ogni dove, con la voglia di avventura che può chiedere nel cinema le antiche visioni di cartapesta e sfuggire ai ricatti incestuosi delle nuove tecnologie.